Salve
cari amici, siamo nel webinar settimanale, nello studio ci sono Boris e Michael, ma non c'è Rav Lightman oggi, e noi adesso guidiamo questo webinar assieme. Parliamo del mondo spirituale. Siete connessi già con noi, abbiamo avuto già molte domande e parliamo del libro, del mondo spirituale. Vedremo come mai questo libro, che parla appunto del mondo spirituale, è un best seller, uno dei più venduti, la Torah. Perché lo Zohar è un'interpretazione della Torah e perché tutti ne vogliono parlare, ma nessuno lo capisce così bene. Quindi faremo delle domande e cercheremo di dare delle risposte. Forse prima di iniziare possiamo dire dove viene questo libro. Stiamo parlando di un libro che è stato scritto da Moshe e i suoi studenti. Non è un libro qualsiasi, è un libro storico. È un libro che descrive, come ognuno di noi, ogni persona che si sente dentro di esso una guida e poiché sente questi desideri egoistici che lo opprimono, che lo rendono depresso, sa che comunque che esiste uno stato migliore, più armonioso. È lo stato dell'amore e dell'adazione. E questo punto del cuore che ha nel lui gli dà questa spinta che lo porta a voler uscire da questo stato. È uno stato come si vede nella Torah.
Состояния вот этого вот начального к состоянию, называемому Израиль. И вот эта книга в пяти книгах, она рассказывает о том, как поэтапно...
Allora, come posso arrivare da punto A al punto B?
Мы с вами говорим, ребята, которые учатся, как нам из этого состояния...
Dobbiamo fare ognuno di noi dei passi particolari. Possiamo parlare come noi dai desideri egoistici, parliamo dallo stato d'amore fino a quando arriviamo all'adazione. Sentiamo che il primo Adamo ha scritto il libro Rasil Vienger. Perché ha scritto questo libro? Come mai la Torah aveva tutte queste istruzioni? Questo libro è stato scritto 2000 anni fa, quando sono usciti dall'Egitto, scritto dagli studenti di Mosè, e abbiamo delle spiegazioni a questo. Perché tutte le nazioni di Israele possano raggiungere questa saggezza della connessione. Se noi prendiamo il primo libro di Rasil Vienger, sentiamo che loro rivelano questo problema. E loro hanno preso le persone intorno a loro che venivano da Israele, erano quasi 3 milioni di persone, E questo è proprio il simbolo della vacanza di Shavuot, quello che simboleggia. Quando le persone hanno questi 49 livelli e cerca di capire come poter raggiungere gli altri, raggiunge questi 50 cancelli, questi 50 porte, perché lui non vuole più avere questa separazione dal creatore, non ce la fa più a stare così separato. Ecco, allora sarà poi in grado di sentire di ricevere la Torah. Abbiamo i desideri egoistici della persona. E lui non è che fa solo domande, lui vuole anche fare questo percorso. Allora si parla della fede, parliamo qui di uno stato diverso. C'è il desiderio che è egoistico, che non è grandioso, che non è una cosa positiva. E questo desiderio era piccolo. Circa 2000 persone lo seguirono e tutti quanti andarono con lui. E loro camminarono con lui e seguirono il suo percorso. Abbiamo i suoi figli. Dopo Giacomo e dopo quel momento, che è stato un momento di svolta, come abbiamo detto prima, e quando Joseph è apparso e ha detto che la correzione dell'ego deve includere anche il nostro ego. Dobbiamo andare al di sopra di esso. Perché i fratelli di Giacomo volevano continuare, no? Come al solito. E raggiungono quindi un livello diverso dell'ego. E sono dei muri che si chiudono su questo ego. E Joseph lo capisce questo, che bisogna lavorare con l'ego. E allora Joseph, Giacomo, quindi si concentra su questo lavoro dell'ego e sente che proprio capisce che il faraone l'ha visto, che c'è questa grande luce e vuole fare di tutto per raggiungere questa luce. Quindi Giacomo diventa il numero due in Egitto dopo Faraone e poi tutta la sua famiglia arriverà poi in Egitto e in quel momento c'è un nuovo Faraone che sale al potere, nel senso c'è una svolta, quando lui, questo Faraone, si accorge che non riesce a prendere questa luce, allora si risveglia. E allora quello vecchio di Faraone, diciamo, muore. E c'è una nuova qualità che capisce che ogni cosa che io voglio, che è per me stessa, è una nuova fase, che riconosce questa situazione. È questa schiavitù che abbiamo nei confronti dell'ego. E allora noi cominciamo questa preghiera per Mosè. E quindi Mosè, cioè Mosè, vuol dire fuori dall'ebraico, nel senso che noi non possiamo più sostenere questo. In Egitto noi non siamo più in grado di starci, uscire da questo percorso e cominciare l'uscita dall'alto. Forse parlo troppo e adesso magari gli amici vogliono continuare. Allora, quindi siamo vicini al monte Sinai, al monte dell'odio, e quando noi ci muoviamo con amore andiamo anche verso questo grande odio e non possiamo connetterci. Allora noi chiediamo questa connessione e chiediamo com'è che possiamo essere dei veri fratelli. E allora abbiamo la Torah. Allora leggeremo un breve passo su come le nazioni hanno raggiunto questo monte e hanno sviluppato questo forte desiderio. E allora come mai le altre nazioni sono rimaste sotto? Ci sono varie domande su questo. Noi conosciamo questa legge che è dell'unico uomo con un unico cuore. E quindi come le nostre fasi personali sono diverse, anche la parte interiore, no? È diversa, l'unione di noi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo raggiunto un momento importante, abbiamo capito che siamo in un unico sistema che connette il nostro desiderio. E com'è che noi siamo così diversi e vogliamo connetterci con questo? Come possiamo farlo questo? Come se fossimo uno? Questa è stata una rivoluzione sociale. Noi abbiamo queste relazioni barbare, sì, anche 3.000 anni fa. I filosofi, anche come per esempio Rousseau, hanno cominciato a parlare di queste interazioni sociali e noi sappiamo che c'è stata una rivoluzione sociale lì, come queste regole, queste connessioni emotive fra le persone sono sviluppate. E come hanno iniziato a portare queste persone in gruppi di 10 e per migliaia di persone questo è stato il metodo che noi possiamo riferirci come se fosse quello del primo tempio. E quindi la Torah parla di questo metodo della connessione che noi possiamo avere in questo mondo. E questo esiste nella connessione delle 12 tribù. La generazione e tutte le persone, di queste persone abbiamo che solamente due tribù saranno connesse. E alla fine ci sarà il terzo tempio dove tutta l'umanità sarà connessa alle fonti. La nazione di Israele, chi sono? Sono persone che vengono dalla Babilonia, con una tendenza a interagire con gli altri, vuole essere connessi. E dopo che si sono connessi fra loro, si sono divisi in tutto il mondo e hanno cominciato a diffondere la loro cultura. E alla fine dei tempi si crea così il terzo tempio. Abbiamo delle domande molto brevi. Che differenza c'è fra questi? Tra tutta la Bibbia e la Torah. Quindi il Testamento, il Vecchio Testamento e la Torah, tutte insieme. Che differenza c'è? Perché nella Torah non si parla del primo e del secondo tempio? Sì, abbiamo i profeti, i vari scritti, è molto interessante vedere questo, perché dal primo tempio e il secondo non hanno scritto molto, però dopo che questi due tempi sono stati rovinati, abbiamo avuto la Torah solo orale. E abbiamo visto così con la Mishnah, che quindi questa Torah orale Ci ha dato solo gli altri libri che sono venuti dopo, nel secondo e terzo secolo. Quindi la Torah è soprattutto il parlare di come noi andiamo al di sopra del nostro ego, i nostri desideri egoistici, e superare tutti i limiti di Israele, tutte le guerre, tutti i re, tutti i tempi. Cosa sono queste cose? Questo vuol dire che si sta entrando . Quindi vuol dire che si va oltre e questa nuova generazione entrerà in Israele lasciando l'Egitto. E quindi quelli che moriranno nei confini non entreranno, ma gli altri entreranno. E allora entreranno anche le nazioni, seguiranno dopo. E questa è la fine della Torah, dove inizia un nuovo lavoro, un lavoro molto serio, dove le 12 tribù arrivano in Israele e lavorano con l'ego. È come se lavorassero nella terra, come se lavorassero la terra, come dice il Rabash, così come si pianta un seme, no? E devi dargli l'acqua, lo devi nutrire, vuol dire devi mantenere la connessione dandogli hesed su questo desiderio. Questo vuol dire è il processo del nostro desiderio egoistico. Adesso abbiamo la ricezione al di sopra della dazione, ma poi avremo la dazione per la dazione. Ma all'inizio noi dobbiamo ricevere questi desideri egoistici. Dopo che siamo scappati dall'Egitto entriamo in un nuovo processo dove elaboriamo questi desideri. Per quello abbiamo le guerre, abbiamo questi templi, abbiamo Gerusalemme, il re, le terre. E queste possono sostenere, essere un supporto per questo desiderio. E solo quando noi ci connettiamo alla qualità della dazione possiamo vedere che c'è una separazione dalla Torah che è scritta e poi i libri dei profeti. Ci dobbiamo connettere alla qualità di Binah, partendo anche dalla qualità di Hesed. E adesso abbiamo questo livello di progresso dal prossimo livello. Allora, prendiamo delle domande. Slitana chiede, sino a che punto è codificata la Torah e non si può spiegare? La Torah, diciamo, è veramente un segreto codificato. I cabalisti hanno scritto in poche lingue. La prima lingua con la quale c'è avuto dell'informazione è stata la lingua del Tanakh, del Vecchio Testamento, con cui è stato scritto, quindi è stato scritto col Tanakh. Poi ci sono state altre tre lingue diverse, come diceva la Sulam, cosa dice Bala Sulam? Dice nell'introduzione al libro allo Zohar che una persona non ha comprensione di questo libro, non ha neanche la capacità in effetti di afferrarlo. Questo libro è stato scritto per le persone che veramente hanno un desiderio spirituale, che vogliono raggiungere un certo livello e funziona da guida per raggiungere un livello ancora superiore. E alcune persone come noi, che non siamo ancora con questo livello elevato, sentiremo certi cambiamenti, soprattutto nell'intenzione. Quindi possiamo leggere questa parte. E questo è un riassunto di tutto questo metodo. Tutto il metodo viene chiamato Torah. Noi conosciamo questo grande libro. E la Torah riguarda proprio tutto il metodo preso nel suo complesso. Loro hanno detto che 2000 anni prima il creatore leggeva la Torah. Quindi cosa vuol dire? Che tutti i raggiungimenti della realtà e della realtà erano nella Torah. È scritto, perché le persone suggeriscono che tutti dovrebbero conoscere la Kabbalah? Lì non capiscono anche cosa imparano, ma attirano la luce. E questa è l'idea generale dello studio. E ancora di più, noi abbiamo un'altra parte. E c'è una domanda su questo: perché impariamo la Torah e non la saggezza della Kabbalah? E Balasulam scrive: c'è una regola base, non possiamo ci connettere e leggere a livello della corporalità. In effetti non dovete connettere quello che leggete a questo mondo. Quando leggiamo la Torah ci sembra di leggere una storia tipo Hollywood, con le guerre, con le avventure, molte persone, ma in effetti non si parla di cose storiche, non è una guida storica, sono dei cambiamenti spirituali che passa a ciascuna persona. Questa è quello che dicono gli scritti cabalistici. Ma diciamo, per esempio, quando ci sono violenze, uccisioni, fatti così, sta parlando del nostro ego. Quando noi abbiamo tutte queste guerre, e d'altra parte abbiamo anche la frase che dice ama il tuo fratello, e allo stesso momento ci sono le guerre. Stiamo parlando qui del fatto che se io metto da parte il desiderio, questo desiderio diminuisce. Noi mettiamo da parte il desiderio con cui non possiamo lavorare, ma questo desiderio comunque riappare dopo. E noi abbiamo il potere del massage, di uno schermo con cui lavorare su questo desiderio. E quando non funziona vuol dire che lo schermo non è in equivalenza di forma col desiderio, non è corretto, corretto nelle sue forze. Vuol dire, dobbiamo capire, di nuovo, tutte queste parole che ci sono scritte. Balasulam ha fatto un dizionario. Se tu parli del risveglio dei morti e pensi che siano degli scheletri, certamente non ha nessun senso. Non, è come se non ci fosse più spazio per nessuno, tutti questi scheletri in giro. No, invece dobbiamo capire che un codice è questo che viene usato per capire la spiegazione vera di queste parole. Ecco perché la saggezza della Kabbalah ha la chiave per capire le cose scritte nella Torah e nel resto delle scritture, che sono chiamate Torah. Questa parte che leggiamo nell'introduzione di Tetz è la spiegazione di quello che il santo Ari ha scritto. Lui ha scritto sulla Torah. I cabalisti hanno scritto sempre riferendosi a quelli precedenti. È una catena, no? Sì. Oggi noi non possiamo capire Ari, ma possiamo capire tramite Balasulam. Ecco perché abbiamo Tess. Impariamo Tess. E così possiamo capire la Ri. E vediamo ora che se non facciamo il lavoro pratico che ci ha detto Rabash, è impossibile fare avanzare. Certamente noi possiamo leggere la Torah e lo Zohar, ma cosa ne capiamo? Abbiamo una domanda sulla Torah. Una domanda chiede: cos'è l'albero della vita? Cos'è questo serpente? Chiaramente non è, bisogna capire queste cose come sviluppo dei nostri desideri, come se fossero delle forze, no? Per esempio, il serpente è il risveglio dei nostri desideri egoistici che si risvegliano in me e si risvegliano nel paradiso. Cioè, cosa vuol dire? Che il desiderio era uno stato elevato di paradiso, sempre costante. E mangia dall'albero che dà la dazione. E in questo momento noi non stiamo lavorando con la parte più bassa del desiderio, con la parte più elevata, senza includere l'ego. Esiste, sì, però ma adesso non ci lavoriamo. E per il momento questo serpente si risveglia e in questo momento è proprio in un livello elevato, nel paradiso. Io ho parlato molto con Lightman sulla Torah e questi desideri egoistici possiamo dire che sono positivi comunque. Vuol dire che tu puoi fare sempre qualcosa in più per il creatore. Cosa vuol dire? Che da questo livello di armonia ti puoi muovere e usare sempre più desideri verso il creatore. Puoi gustare il frutto di questo albero della vita, buono e male. L'albero della conoscenza, ti puoi riempire con la conoscenza del creatore, che vuol dire che tu ti puoi impegnare in più desideri. E così noi avanziamo. Dobbiamo aggiungere poi a questo, qual è l'ordine? I nostri desideri arrivano per prima e poi c'è la mente e il pensiero. Se il nostro desiderio è grande, allora la mente viaggia su questo desiderio. Allora noi vogliamo fare una decisione e lo posso fare solo con la mia mente. Allora il mio desiderio cresce, ma anche la conoscenza di pari passo. E quindi è quello che viene descritto qui. Una persona vuole decidere a seconda di quanto lui comprende. Vediamo qui come è grande questa, è perfetta questa trappola che l'ego ci ha creato. Allora, ancora un paio di parole su questo albero della conoscenza del bene e del male. Noi parliamo sempre dell'intenzione, non una persona in se stessa ha bisogno di dire che l'ego è solo l'intenzione di ricevere, perché è all'opposto dell'intenzione del creatore. E questo è il livello più elevato possibile. Quando noi siamo in questo mondo, adesso, solamente nel desiderio di ricevere, con l'intenzione di ricevere, dobbiamo prima di tutto rivelare questo, e quindi quando siamo così riveliamo la libertà di scelta, possiamo scegliere se sembrare come il creatore o stare nei nostri desideri egoistici. E quando noi raggiungiamo questo livello, questo è il livello della conoscenza del bene e del male, la saggezza. È un livello molto elevato. Noi siamo vicini così al creatore. Abbiamo il serpente che è lì, che è viscido, cattivo. e ci dice, pensa, puoi lavorare col creatore tramite i tuoi pensieri, con la mente. E quello che è interessante è che alcune persone veramente credono questo. Pensano davvero che ci sia un vero serpente, che anche scienziati che credono questa cosa. In effetti è una cosa abbastanza difficile da immaginare, ma è tutta una metafora, perché si parla delle qualità dell'uomo interne e possiamo capire solo attraverso lo studio con l'insegnante giusto. Allora così sì che possiamo capire. Abbiamo una domanda. È tutto quindi una metafora? L'uscire dall'Egitto, la cosa può in effetti ci sono, abbiamo 50 ore di programma che parlano di Israele e della sua storia, dall'Homo sapiens sino ai giorni nostri, dove si parla anche di Gerusalemme. Molti scienziati ne parlano. Abbiamo, si parlano di molte questioni in questo show, e in effetti se noi ci attacchiamo alla storia non possiamo fare nessun tipo di scrutinio, perché la Kabbalah non parla della storia, è una questione spirituale, di livelli spirituali, e quindi noi dobbiamo passare attraverso questi livelli. E la Kabbalah parla appunto di questo legame che c'è fra la parte materiale e la parte spirituale. Tutto quello che succede nella parte spirituale si manifesta poi giù, in questo mondo. Forse le nazioni di Israele passarono davvero l'Egitto, ma noi come lo sappiamo? Non lo sappiamo quanti anni. Hanno dovuto raggiungere questo livello di Binah e così via. Quindi in effetti ci sarà stato qualche legame in tutte queste cose. Un altro momento, cosa possiamo dire del Ban di cui sentiamo parlare nella Torah? Il man è la preghiera. È la preghiera che si innalza, e c'è una risposta per questa preghiera. Viene descritta come se fosse della neve, come se avesse un gusto, e quindi come la manna, che ognuno poteva gustarla a seconda del suo desiderio. Questo è l'unico stato in cui veramente una persona può esistere, è proprio la preghiera, perché ci porta vicini al Creatore, perché è un tale stato dove ognuno si avvicina al Creatore, al suo significato, e uno diventa, raggiunge un livello che è efficiente per il livello umano. Ognuno voleva prendere sempre di più di questa manna, però alla fine, la mattina, improvvisamente, quando uscirono dalla tenda, chi aveva preso più manna aveva dei vermi, e quindi quando ne ha preso di più, ha avuto il superfluo, quello che era ridondante nella sua vita, e quindi per quello si erano creati questi vermi nella manna. Quindi uno non può solo prendere per se stesso. E c'è un'altra cosa interessante qui. Cosa di cosa pensate che vi ha dato la forza superiore in quel momento? Abbiamo sempre paura che non abbiamo abbastanza per il giorno dopo, e tu devi credere, e poi che arriverà poi un altro giorno e tu avrai quello di cui tu hai bisogno. Cioè, uno si deve rendere conto che quello che ha gli basta. E tutti questi sviluppi, abbondanza. Scusate se lo connetto col mondo di adesso, ma questa crisi che stiamo passando adesso ci porterà proprio a valutare che abbiamo bisogno solo di quello che c'è necessario. Ed è quello che noi veramente dovremmo mantenere, e infatti sarà così, perché poi daremo quello che non ci serve. Noi non dovremmo più avere questa competizione negativa, ma esisteremo in questo stato così puro, dove ognuno bada soltanto alla propria necessità e tutto quello di eccessivo viene dato. Un'altra domanda: perché i libri non sono stati scritti in una lingua adatta alle generazioni che devono fare la correzione? Dobbiamo capire che questo piano della correzione è iniziato in un periodo dove l'epoca era cominciato, ma poi si è dovuto evolvere nella forma finale. Quindi ci sono state queste forze che hanno fatto in modo che in tutto fosse unito assieme, quindi necessariamente ci siamo dovuti collegare a diversi tipi di stati, imperi, sistemi sociali. E inoltre il narcisismo e l'egoismo sta sempre crescendo, e negli ultimi 30 anni immaginate cosa è successo. È successo molto di più che nei 300 anni precedenti. Quindi succede sempre così nei processi evolutivi. Se voi pensate come se fossero le cellule che si connettono con un organismo in maniera complessa, e quindi sensazioni, emozioni cominciano ad apparire, e quindi per esempio pensate alle città di prima e a quelle che abbiamo ora. Quindi tutto si evolve sino a quando si raggiunge un picco nello sviluppo, e sino a quando noi così raggiungeremo l'uso corretto di quello che stiamo facendo. E questa forza che è chiamata creatore apparirà completamente nella sua potenza. Abbiamo imparato anche vari livelli delle varie tribù, no? Delle 12 tribù, e il numero delle porzioni poi riguarda il numero degli anni, perché sono dei processi graduali che ci sono stati come una spirale, cioè rappresentano uno sviluppo ciclico da una porzione all'altra, sempre raggiungendo un livello ogni volta, come il livello dell'uscita dall'Egitto e poi quando è stata data la Torah e così via. Quindi cosa vuol dire? Che ogni anno qualcosa è successo e qualcosa è anche cambiata. Ma la domanda è: perché allora non c'è stata la correzione completa in quella generazione che c'era in quel momento? Rabash ha scritto un articolo che se la persona davvero va nel deserto e vuole bere e vede dell'acqua che scorre e lui vuole berla e la beve, ma è un'acqua sporca, e lui non capisce che in quel momento lui sta rovinando il mondo, perché si accorge che non si accorge che la sua tazza è sporca. Allora la cosa che bisognava fare era proprio pulire questo vaso, questa tazza, ed è quello che dobbiamo fare, dobbiamo correggere quest'intera tazza per riempirla di tutto quello che esiste, perché è già tutto qui, e sino all'azione finale Quindi quello che stiamo facendo è dobbiamo pulire questa tazza, questo vaso. Quindi prima c'è stato il livello di Abramo, che era egoistico, è stato il leader che ci ha guidato verso l'adazione, poi c'è Mosè che rappresenta un livello egoistico più profondo, e poi arrivano i re che hanno a che fare con questa pulizia. Ecco perché i templi sono stati distrutti, ecco perché le tribù sono andate poi in giro e sono sparse. E adesso cominciamo a risalire. E inoltre, ovviamente non stiamo parlando di nazioni qua, perché noi vediamo della storia che molte persone si sono unite e hanno deciso che Israele era composta solo dalle persone che seguivano Abramo. Quindi ci sono milioni di persone che hanno seguito il pensiero giudaico, ma si tratta solo di un'ideologia, non di una nazione. Noi non possiamo chiamarlo solamente ebraico. Abramo era anche di Babilonia, quindi lui era stato l'uomo che è colui che è passato, che è andato oltre, è andato verso ama il tuo amico come te stesso. E inoltre voi sapete che la nonna di King David, Ruth, non era ebraica. No? E anche tutti i templi e le tribù perse, e sono rimaste solo due tribù. Abbiamo parlato di Gerusalemme che è stata costruita, dei giorni della demonia, e certamente, come hanno detto tutti i vari insegnanti, tra cui Rabbi Akiva, non c'è nessuna connessione con le nazioni in tutta questa storia. C'è anche l'esilio che riguarda all'ultimo esilio, al quarto livello di sviluppo del desiderio di ricevere, e inoltre tutte le nazioni sono mischiate, integrate. Il significato della Torah comunque resta sempre tradotto nelle varie lingue, e non è facile da dire questo. In effetti ci sono stati alcuni termini comunque che sono rimasti dall'ebraico, e a volte comunque la traduzione non perfetta ha dato interpretazioni non precise. Per esempio la parola tzel, che vuol dire ombra e che riguarda proprio la similitudine con il creatore, questa è stata veramente persa dalla traduzione. Per esempio un altro esempio è la luce che irraggia dalla faccia di Mosè. Kalam deriva da Kelem, dal re, dal raggio. Quindi in effetti voi potete vedere da questo libro, che vi aiuterà veramente a capire e a sentire l'intenzione di questo libro, e parla solo di come lavorare col desiderio egoistico. E quindi, come voi state preparando una pasta, per esempio, come un pane, no? Dovete lavorarla. E quindi il progetto non dovete vederci nella storia, nella geografia, nei nomi particolari, ma sono degli stati che sono passati attraverso Abramo, la qualità della misericordia, il punto che è cominciato a guidare tutti e dove si è cominciato a capire, dove noi potevamo andare oltre a tutti questi dubbi che ci assalivano. Davvero, a me piace veramente molto parlare di questo argomento. Altre domande? Cosa vuol dire che tu non avrai nessun altro Dio? Ma dobbiamo capire che cosa vuol dire un nome. Non vuol dire quando tu stai parlando del nome del creatore, non è che vuol dire che tu dici un nome e sarà influenzato da questo, no, è sempre il desiderio, si parla del desiderio. E cosa vuol dire altri dei? Vuol dire non avere altri desideri, altre cose diverse nella vita. Questo vuol dire che sono degli idoli, no? Con cui tu vuoi vivere, ma se tu vuoi vivere, se tu vivi su queste altre cose, vuol dire che tu hai degli altri dei, se hai tanti desideri, se tu non lavori per gli altri, vuol dire quindi che lavori per te stesso, no? Quindi vuol dire che lavori al di fuori delle qualità dell'amore, e quindi vuol dire che bisogna invece indirizzarsi solo a un unico creatore. E quando succede qualcosa, allora io penso che qualcuno ha fatto qualcosa di male a me, e così via. E quindi c'è questo concetto che noi abbiamo, che invece non c'è nessun altro che lui, che è colui che fa del bene, che dà il bene. E quindi diventiamo così degli idolatori, degli idolatri, sì. E qui non stiamo parlando veramente di idoli fisici verso i quali una persona si inchina in maniera fisica proprio, per esempio il sole, le stelle, ma stiamo dicendo che dobbiamo vedere dietro le azioni che ci succedono nel mondo che ci sono altre forze che non sono quelle del creatore, perché noi pensiamo che qualcuno l'ha fatto, un umano ha avuto questa capacità. Non è questo. Questo vuol dire credere altri dei. Vuol dire non che ti inchini fisicamente, ma con la Torah tu ti puoi correggere in modo che tu non ti inchinerai a nessun altro Dio. Bala Sulam scrive che puoi prendere la parola Bore, creatore, e cosa vuol dire? Vuol dire Bo, vuol dire vieni e vedi. E lui ha detto anche che nel valore numerico nella Gematria, che è un'altra lingua che i cabalisti usano per dare delle informazioni, il valore numerico del creatore è lo stesso della natura. Ecco perché Bala Sulam scrive nel suo Trattato della Pace, nell'articolo, che sono parole interscambiabili. E inoltre il creatore è una qualità, è la qualità della dazione, è la qualità che noi raggiungiamo, e il creatore si riferisce a un pensiero che va oltre questo, che non è ancora stato raggiunto. E quindi il creatore è un livello, il prossimo livello che dobbiamo raggiungere, verso il quale mi spingo. Ed ecco perché dice che ci sono molti livelli verso il creatore, ci sono vari raggiungimenti ogni volta che il nostro ego cresce, arriviamo a un nuovo livello verso il creatore, io vedo sempre un creatore nuovo. Allora, in effetti non è un oggetto, no? Un nome che dà questa sensazione di piacere nel fatto di essere il creatore, e questo noi lo chiamiamo nome. Ecco perché noi arriviamo così a certi diversi stati, ogni stato ha un suo diverso nome, e quindi nella Torah troviamo i nomi del creatore. E i cabalisti hanno sentito che gli stati del creatore sono i vari desideri che ci ha dato. E quindi com'è che noi sappiamo a che livello di correzione siamo? Una persona può arrivare alla Kabbalah avendo già dei livelli di correzione. Come si può misurare questo? Innanzitutto la persona deve stare in un ambiente, perché le forze di cui stiamo parlando non appare in me, appare in relazione con gli altri. E quindi nella Torah di cui stiamo parlando, per esempio abbiamo tutte le festività della Torah, e la Torah appare solo nelle persone. possiamo parlare della spiritualità solo quando la persona supera questa barriera chiamata il Maxom. E quindi adesso è sempre un periodo di preparazione che ci prepara all'abbondanza della qualità dell'amore. E questo vuol dire che tutti i piaceri che esistono, come possiamo prenderli nel nostro stato egoistico frantumato? Perché io, in effetti, continuando così, sto rubando da me stesso. E allora in questa fase stiamo costruendo questo sistema e lo stiamo costruendo con legami d'amore. Vuol dire che stiamo sempre avvicinandoci sempre di più a questa barriera spirituale e noi supereremo questi livelli e andremo così verso l'infinito. Una persona non può sapere che livello è, ma uno può sapere a che livello è. In effetti lui è così l'intero sistema. Tu puoi soltanto guardare un po' dal lato, ma quando sei all'interno dello stato non puoi veramente dire che livello sei, neanche guardare poi indietro. Si può capire la Torah senza capire la lingua, solamente col cuore e l'anima? Ma penso di sì. Soprattutto, vabbè, stiamo parlando dell'ebraico, il nostro insegnante Rav Lightman dice che come risultato di una grande sofferenza lui vuole ricevere queste lettere e dopo questa grande sofferenza le lettere furono scritte in un ebraico. In effetti una persona che aveva avuto un livello di sofferenza così elevato e si ha chiesto gli al creatore nella lettura è riuscita a connettersi con questo libro. Ecco perché si può anche raggiungere così e possiamo continuare su questo tipo di lavoro e ci sono tante storie tipo queste. Perché sono sempre dei lavori spirituali questi. Sono cose molto uniche comunque, che nei eventi non sono un esempio per tutti, perché noi stiamo parlando di un sistema e noi non dobbiamo in effetti soffrire. Dobbiamo solo usare la Kabbalah come una chiave per la Torah. E allora ci sono le persone che si incontrano e condividono e hanno una meta comune e quindi c'è l'insegnante. Certo, noi lo possiamo leggere anche tradotto. Una raccomandazione, se vediamo che tutti quelli che hanno studiato la Kabbalah nella storia hanno studiato le lingue base. Quindi vuoi aggiungere qualche altra parola? Io vorrei dire cosa vuol dire imparare tramite poi il cuore. Il cuore in effetti è egoistico anche lui, però abbiamo un punto all'interno del cuore e se voi iniziate attraverso questo piccolissimo desiderio che è un punto e con quel punto tu cerchi di leggere la Torah e di connetterci con gli altri e costruisci questo ambiente e tu cerchi di connettere questi punti, allora questo è il metodo della correzione, che la Torah comincia ad apparire. In effetti, il cuore del nostro mondo è tutta un'altra cosa. Per continuare su questo tema, come uno può capire che è sul percorso giusto? Perché ci sono vari percorsi, no? Come posso scegliere? Ma in effetti non so la decisione che uno può prendere. Ci sono coloro che quello che può succedere è che una persona può lavorarci da anni, può seguire anni, ma può lavorare solo col suo ego che continua poi a crescere, e Rabash ha scritto su questo in modo molto dettagliato quello che dobbiamo fare nel nostro gruppo, che ha una meta, uno scopo giornaliero. Allora, leggiamo queste domande, sono tre. Come noi possiamo capire che siamo sul percorso giusto della verità? Allora, il nostro ego non può capire, perché il passaggio verso la verità è dato dall'insegnante. E in effetti tu devi ascoltare quello che ti dice l'insegnante. Ma il vero test si fa nel laboratorio, che è il gruppo. E inoltre l'ego si unisce al punto nel cuore. Veramente in una prima fase la persona non può distinguere queste due cose, l'ego e il punto nel cuore. È molto difficile, soprattutto dall'inizio. Beh, c'ho un suggerimento che dice: dovunque ti porta l'ego, vai lì, continua oltre al tuo scrutinio personale. È importante non confondere i metodi. Se volete studiare la Kabbalah, studiatela, ma se dovete studiare altri metodi potete farlo, ma non confondete e mischiate i metodi. Com'è che si può aumentare questo punto nel cuore nonostante le resistenze? Devi connetterli con gli altri punti, nel cuore. È quello che noi facciamo nei nostri gruppi. Cerchiamo di costruire un ambiente che è fatto da tutti i punti nel cuore. E quindi in questo modo tu puoi sentire, come abbiamo detto, la connessione da 10 punti nel cuore. E formano un grande punto, e questo è il grande desiderio che raggiunge la qualità. Allora, in un modo o nell'altro, ne risulta che nella decina lavora come un laboratorio, dove c'è l'autoannullamento, l'importanza dello scopo. E questo possiamo farlo tutti assieme, non da soli, perché il punto nel cuore deve trovarne altri. Quindi una domanda che viene da Facebook, potete chiedere anche su Facebook comunque. Per il momento, la prossima volta potremo prendere anche domande fatte su Facebook. Ci sono molte domande che riguardano Gesù. Sembra che le persone ci chiedono perché ignoriamo questo. Allora, ci sono molte informazioni, e sicuramente quando si parla della situazione del secondo tempio, la situazione delle persone in Israele, che era molto difficile, c'era odio. C'erano varie fazioni, 4 o 5, ognuna con un'ideologia propria. Non è proprio come combattere su Facebook, ma era veramente diverso, dove ognuno veramente si uccideva. E ci uccidevano migliaia di persone, e l'odio che ne ha seguito nel secondo tempio ha rovinato tutto. E noi sappiamo che Gesù ha scritto, studiava anche lui per qualche anno, e è citato questo, perché anche nei libri della Kabbalah perché il giudaismo esiste prima della cristianità, e loro hanno usato le nostre fonti, diciamo, le fonti. Ma comunque chiunque abbia una religione anche diversa può seguire questo. Anche chi segue Maometto, ognuno si può collegare poi a questo. Ma la sua ne scrive nell'articolo dell'ultima generazione che qualunque religione sia, è l'unica fede in cui bisogna avere è quella per la dazione. Quindi uno può essere in qualsiasi tipo di religione, anche qui la Kabbalah è una questione di ricerca. Così come si fanno nel mondo fisico, la Kabbalah fa le sue investigazioni sull'anima e sui desideri. Facciamo un breve annuncio che c'è un evento grande che sta per arrivare, un congresso in Kazakistan. Dal 16 al 18 giugno vi invitiamo e vi faremo sapere tutti i vari dettagli. Vi ci vediamo la settimana prossima e tutti noi sempre come uno faremo in modo di collegarci come la Torah ci dice, e qualunque tema sia sarà così per la settimana prossima. Arrivederci.